Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
In questa settimana ci ha accompagnato la colletta preghiera che più volte abbiamo recitato, nella quale chiediamo al Signore di ottenere in misura sempre più abbondante i doni della Sua misericordia. E possiamo pensare che i doni della Sua misericordia sono quelli che nel saluto iniziale ricordiamo: la grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito. E in questi chiediamo al Signore in ogni Eucaristia e anche stamani di essere confermati per sua misericordia.
Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 9-13. Risorto al mattino il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo letto i primi versetti, 9-13, della cosiddetta finale lunga di Marco. Una delle cose più interessanti, comunque interessanti di questo testo, è la storia del testo stesso, di quello che abbiamo, e della complessità delle varianti e delle finali. Questa è la finale lunga, qui è stata accolta. Troviamo altre finali, almeno mi pare che ce ne sia, c'è quella breve, che viene riportata anche nelle nostre Bibbie. Conviene anche leggerla, poi termino. Esse raccontarono ai compagni di Pietro ciò che era stato loro annunziato. In seguito Gesù stesso apparve a loro e mandò mediante loro dall'Oriente fino all'Occidente il messaggio sacro e incorruttibile della salvezza eterna. E ce ne sono delle altre chiamate intermedie, lunghe, più lunghe. Questa che abbiamo è quella lunga, e vediamo le differenze molto differenti e soprattutto attestano l'imbarazzo di fronte alla finale di Marco, come abbiamo visto al versetto 8, con le donne che non vanno a raccontare quello che avevano visto, la tomba, se è tronca o se Marco ha voluto terminare così. Comunque anche la finale al versetto 8, senza aggiunte, è testimoniata da almeno il codice sinaitico, mi pare il codice vaticano, che terminano lì.
Questi versetti che abbiamo letto, come sappiamo tutti ormai, non appartengono al testo originario del Vangelo di Marco, e inoltre mancano in alcuni manoscritti antichi e autorevoli, come il codice sinaitico e quello vaticano del IV secolo. Alcuni manoscritti hanno un'altra finale più breve dell'attuale, che dice: essi raccontarono ai compagni di Pietro che era stato loro annunziato. In seguito Gesù apparve a loro e mandò mediante loro dall'Oriente fino all'Occidente il messaggio sacro e incorruttibile della salvezza. Il testo attuale comunque risale alla fine del primo, o tutt'al più all'inizio del secondo secolo. C'è chi lo ritiene la sintesi delle apparizioni, la cui memoria era molto viva nella Chiesa primitiva. Per alcuni la presente finale, quella che attualmente abbiamo tutti contemplato, sostituisse una finale originaria del Vangelo, probabilmente andata perduta. E c'è chi sostiene che in origine il Vangelo di Marco terminava, come sappiamo, al versetto 8 del capitolo 16. Una finale inconsueta e un po' così brusca, che avrebbe spinto a comporre naturalmente un'integrazione. Insomma, il fatto che i versetti dal 9 al 20 non siano stati scritti da Marco non significa però che non siano canonicamente ispirati.
Ieri Stefano ha detto che la finale del versetto 8 era molto, molto bella. E questi versetti 9 e 13 mi piacciono ancora di più, perché ecco, per due volte si dicono che comunque non credettero a quelli che hanno visto Gesù, e erano in lutto e in pianto, ben lontani dal pensare alla risurrezione, cioè non credono. E perché appunto non è una cosa immediata credere a ciò che veniva loro detto. L'angelo, abbiamo nei versetti precedenti, l'angelo invia le donne ai discepoli che vadano in Galilea e là lo vedranno. E dite a Pietro, ecco, questo è molto interessante, riprende un po' tutto anche la vicenda di Pietro, e questi discepoli mi sembra che proprio dovranno rifare tutto il cammino, ecco, iniziando proprio dalla risurrezione, ma neppure lì, perché alcuni, Gesù poi vedremo che li rimprovera perché non hanno creduto a quelli che avevano visto. Cioè, quindi, la vita di fede comunque cioè tutto il cammino della fede non è riposante in un certo senso, perché è comunque sempre un riprendere un rapporto con il Signore. Quindi ho fatto un'applicazione per me, insomma, nella preghiera, che anche noi che siamo chiamati comunque a credere a chi ha visto il risorto, questa è la nostra fede, e quindi camminiamo per fede e non per visione. Però abbiamo anche questa parola del Signore, che io sarò con voi tutti i giorni, ma questa presenza comunque è percepita nell'atto di fede. Io sono fermata qui. Ricordo che quando abbiamo fatto la lettera agli Ebrei ci siamo un po' fermati nella vita di Mosè, cioè come Mosè che rimase saldo come se vedesse l'invisibile. Sembra che tutta la nostra vita di fede nella risurrezione, anche nell'Eucaristia.
Ma sempre riprendendo un po' quello che diceva Stefano ieri, che certamente ci ha dato un po' il là, almeno a me, per questa lettura, cioè mi sembra che qua ci sia, appunto, si mostri ancora questo travaglio della prima comunità, diciamo così. Tra l'altro, appunto, questi versetti di oggi mi sembra che in un qualche modo possano richiamare i primi due, il Vangelo di Giovanni, no? Apparve prima Maria di Magdala. Gli altri, 12 e 13, quello di Luca, apparve a due di loro sotto altro aspetto. E dopo ci sarà anche un po' Matteo, una eco di Matteo forse. Comunque, è solo per dire che se c'è questo eco, questa ripresa, qui c'è, ma ancora sottolineando l'aspetto appunto del travaglio, cioè di questa grande fatica a credere. E quindi sì, sì, forse va accolto semplicemente questa cosa.
Ho pensato, in questi ultimi anni ci siamo... Diverse volte ci è capitato di stupirci anche venendo a conoscere testi che testi, diciamo, contemporanei del tempo di Gesù o risalenti a poco prima, che parlano di un Messia sofferente, e del Messia che avrebbe sacrificato se stesso. Mi ricordo un testo che ha pubblicato Knoll, che mi aveva veramente molto colpito. Tuttavia, quando leggiamo questa finale di Marco e anche i versetti di oggi, si vede come comunque rimane che la morte di Gesù è stata veramente qualcosa di molto lontano, anche perché molto lontano da poter apparire un sacrificio, cioè una morte per crocifissione in quel contesto. Mi immagino che tutto poteva far sembrare che un sacrificio a Dio, cioè appunto ieri abbiamo detto senza alcuna solennità, senza alcuna trionfalismo, anche nella sua risurrezione di Gesù, quindi anche gli annunci della passione che tutti i Vangeli ripetono per tre volte, i Vangeli che sono alla fine molto, molto scarnici, sicuramente non sono biografie della vita di Gesù, sono scelte di alcuni testi, eppure tutti gli evangelisti ripetono gli annunci della passione per tre volte, i sinottici, e qui c'è questa sottolineatura della difficoltà, veramente della difficoltà a credere, perché prevale lo spavento e l'incredulità, anche lo spavento per questo mistero di Dio, che certamente se non ci fosse stata l'ultima cena a interpretarlo come sacrificio, non avrebbe avuto nulla che assomiglia a un sacrificio a Dio, penso io.
Ma io dico niente, ovviamente, che Gesù si è fatto vedere, quindi dice che Gesù apparve, quindi prima a Maddalena, poi ai due, poi a Pietro, poi appare, si fa vedere, si è fatto vedere, appare a delle persone incredule e che continuerà ad essere increduli. Quindi questo, insomma, Gesù deve apparire, appare, ed è una, sì, la fede nella risurrezione appunto non è data dal vedere la tomba vuota, l'abbiamo detto tante volte, cioè non è la tomba vuota, può essere, sì, è un segno, una condizione, ma non si ricava da lì la fede in Gesù risorto. E questo è che lungo la vita ciascuno fa esperienza di questo Gesù che si fa vedere, un po' quello che diceva Giovanna. Gesù si fa vedere a noi increduli, però ci raggiunge e ci fa temere, ma insomma... E come le donne temono ma sono stupite, c'è questa parola ieri nel versetto 8, estasis, e quindi sono nello stupore e nel timore, perché vedendo Dio non si può che stupirsi e temere. Quindi.
Loro, i discepoli, come diceva ieri, la pericope di ieri, diceva: voi cercate Gesù Nazareno e crocifisso, che sono termini proprio per definire l'uomo, Nazareno e crocifisso. Invece Gesù è molto di più. Quindi se non c'è un intervento suo, un uomo non riesce a capire questo passaggio, che lui è veramente il re, il figlio dell'uomo, il re di Israele, è tutta un'altra cosa.
Ecco, in questi versetti vediamo che l'annuncio viene dato, però non credono. Allora io sono tornata a leggere ciò che è scritto in Giovanni al capitolo 4, a proposito dei samaritani che dicono alla donna: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. E quindi da qui la necessità che ci sia che Gesù stesso, insomma, si faccia presente a loro.
Penso che bisognava mettere anche il versetto 14, dovendo dividere il testo in due, perché questo dipende normalmente dai giorni che si hanno, era necessario, quindi se succede un'altra volta, ammesso che sia stato io a dividere così, è possibile, non lo so. E bisognava mettere il versetto 14 come minimo, perché altrimenti non si è in grado di concludere l'argomentazione dell'autore, che sicuramente un autore più tardo, non c'è alcun dubbio che il Vangelo di Marco, così come è accessibile a noi, finiva al versetto 8, su questo non ci sono dubbi, nessuno dubita di questo. I dubbi vengono se quella era la finale intesa da Marco oppure no, data perduto qualcosa, questo è un altro discorso, ma che il testo autentico di Marco finisca al versetto 8, quello raggiungibile a noi, su questo le prove sono schiaccianti, quindi sia dei padri sia delle tradizioni, delle traduzioni e prima di tutto dei codici più importanti. Ma detto questo, sì, questo può essere utile perché queste aggiunte hanno dei problemi da affrontare, e questa qui a me sembra, noi ne consideriamo una sola di queste aggiunte, ce ne sarebbero tre almeno, ecco, ma in questa qui, che è quella più tradizionale, semplicemente perché è stata letta e riletta, era scritta, ecco, nella Vulgata, eccetera, quindi è praticamente considerata parte del Vangelo, in altri codici non è così. A me sembra che qui il centro siano gli undici, cioè sono coloro che lui manda, come vedremo domani, in tutto il mondo. Il centro è quello, quindi il versetto 14 è centrale. A me sembra che sia perciò fondamentale il rimprovero, che deve essere inteso, a mio parere, in modo molto grave, molto duro, così sembra presentarlo l'autore di queste pagine, agli undici, fino al punto che, se è vero, ammettiamo che sia, che non avesse altre versioni, se è vero che chi ha scritto questa pagina aveva davanti, come diceva prima Anita, cosa molto verosimile, aveva davanti Giovanni, il Vangelo di risurrezione, aveva davanti Luca, i due che vengono dalla campagna, ammesso questo, ammesso cioè che non avesse un'altra versione diversa di questi racconti, è ancora più significativo che forza questi racconti, perché in Giovanni, né in Giovanni né in Luca, le cose stanno in questo modo. E quando i due tornano di Emmaus, quegli altri hanno già visto il Signore risorto, mentre qui dice che non gli credono, così il discorso anche del Maddalena, c'è una forzatura, ammesso che avesse davanti, che è ancora più significativo sulla sua tesi, cioè proprio gli undici, proprio coloro che vengono, secondo questa finale, incaricati dell'annuncio, proprio loro andrebbero condannati, come dice dopo, chi non crederà sarà condannato, proprio loro andrebbero condannati, perché non hanno creduto a quello a cui noi invece dovremmo credere, non hanno creduto a coloro che lo avevano visto risorto. E qual è la fede nostra? Quella, Noi non possiamo credere se non a coloro che l'hanno visto di sotto. No. Quindi è abbastanza impressionante, c'è da chiedersi il motivo, quale tesi avesse, ma ho l'impressione che sia centrato su questo. Neppure a loro credettero, neppure a loro credettero, e Gesù li rimprovera perché non hanno creduto a quelli che hanno visto, e sono loro, diciamo, gli araldi dell'annuncio.
Giustino, siamo negli anni 150, ricorda la finale lunga, quella che noi abbiamo, che stiamo leggendo. Questo sarebbe un'attestazione che era già perlomeno conosciuta e quindi è precedente a Giustino, ovviamente. Però è significativo che, come è stato ricordato anche da tanti, il codice sinaitico e vaticano, di cui abbiamo i testimoni che sono posteriori, però non la ricordano, non la mettono. Quindi rivela come è stata dibattuta questa finale. È molto interessante, insomma, mostra un problema, il problema della finale di Marco al versetto ottavo che ha creato ed è stato ricordato, l'imbarazzo, insomma. Sposta questa finale, io ho pensato così, agli undici, ai discepoli, in particolare agli undici, la incredulità, che non hanno creduto a coloro che l'hanno visto, come diceva, ricordava anche Giovanni, mentre cose che sono prese dagli altri, riportando due episodi riportati da Giovanni, da Luca, però interpretandoli in modo diverso. E a me è sembrato che in questo senso colui che fa questa aggiunta in un certo senso tiene presente quello che abbiamo visto in tutta la prima parte dell'Evangelo, della difficoltà di accettare, di comprendere che tipo di Messia Gesù era, e le predizioni della passione. Abbiamo visto, l'hanno abbandonato e durante la passione, e questo rimane difficile anche dopo, e naturalmente troveranno il grande rimprovero di Gesù, ma era una cosa non semplice, e anche l'interpretazione della resurrezione di Gesù. Preghiamo insieme, diciamo le nostre suppliche al Signore, insieme diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, preghiamo per le sue guide, per Papa Francesco, per tutti i vescovi, i sacerdoti. Il Signore li assista sempre nel loro ministero con l'aiuto dello Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutti i discepoli del Signore Gesù, per quanti sono chiamati a testimoniare la sua resurrezione. Preghiamo per chi fa più fatica nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Presentiamo al Signore tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini, e gli ammalati in tutto il mondo, quanti sono da più tempo ricoverati negli ospedali con malattie inguaribili. E continuiamo a pregare per la pandemia, per quanti sono ricoverati nelle terapie intensive, sono più a rischio della vita, e quanti sono più soli, più angosciati. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. E continuiamo a chiedere al Signore il dono della pace per tutti i luoghi in cui essa è più violata da tanto tempo. Preghiamo per le tante guerre dimenticate, per il conflitto ultimo in Etiopia. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. E oggi vorrei pregare in modo particolare per mio padre nel giorno del suo ritorno al Padre.
Preghiamo ancora per la pandemia, in particolare per la città, L'Aquila, che ha detto che è in grave difficoltà, e si può paragonare alla Bergamo seconda. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Ricordiamo sempre i malati che ci sono affidati, per Simona, per Elisabeth, per il papà di Federica, di Daniele Cantini, per la sorella di Gemma, per Adriana, poi per tutte le comunità colpite, Vitorchiano, anche Bose, e il seminario del Pime a Monza, e la Keilah e tutte le altre che non, di cui non sappiamo. Preghiamo.
Preghiamo già anche per il nostro ritiro grande la prossima settimana, chiedendo al Signore davvero la grazia di saperci fermare e pregare. Preghiamo.
Ascolta, Signore. Tutti quelli che in questo periodo con noi hanno letto, finiremo domani, il Vangelo di Marco, che l'ha meditato più solo, senza strumenti, senza aiuti. Chiediamo la grazia del Signore per tutti, di imparare ad aiutarci l'un l'altro e crescere nell'unità sui testi sacri. Preghiamo. Preghiamo per Giorgio, per Sonia, i loro figli, per tutti quelli che hanno perso il lavoro o in questo tempo non hanno, sono in difficoltà economica. Preghiamo. Accogli, Padre buono, le suppliche che ti presentiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù, che per noi è morto, per noi è risorto, per noi intercede accanto a te, ove vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.